La ventilazione, minuto e la ventilazione alveolare. Ora vediamo il trasporto, meglio il passaggio dell'ossigeno dall'aria al sangue. A livello del mare abbiamo detto la pressione di 760 millilitri di mercurio. E nell'ambito dell'aria il 21% è dato dall'ossigeno, il 79% dall'azoto e una quota insignificante, 0% dalla CO2, poiché secondo la legge di Dalton ogni gas sviluppa una pressione proporzionale alla percentuale di presenza della miscela, è ovvio che nell'aria ambiente noi avremo una pressione di ossigeno pari a 159 millilitri di mercurio, una pressione di anidride carbonica pari a 0,3 e una pressione di azoto pari a 600. Questo è quello che avviene nell'aria a livello del mare, chiaramente. Nel momento in cui noi inspiriamo, noi riscaldando e umidificando l'aria che stiamo ispirando, scegliamo in qualche modo a quest'aria acqua, vapor acero. Quindi all'interno del gas ora entrerà un'altra componente che si va a sostituire in parte all'azoto e in parte all'ossigeno, il quale quindi nell'aria che noi inspiriamo avrà una pressione di 149. A questo punto l'aria inspirata e riscaldata e umidificata arriva all'alveolo. Nell'alveolo cosa trova che prima non c'era? Trova finalmente anidride carbonica che è stata ceduta dal sangue venoso e che quindi prenderà ora il posto soprattutto dell'ossigeno, essendo molto più diffusibile. Quindi nell'alveolo la pressione dell'ossigeno è pari a 104 millilitri di mercurio. Va da sé che nel sangue non potrà essere superiore a questa quantità. Quindi non potremo avere più di 100-104 millilitri di mercurio, a meno che riduco l'anidride carbonica, quello che faccio iperventilando, o aumento questo valore dando per esempio ossigeno in più dall'esterno, perché in questo modo, dando ossigeno dall'esterno, la percentuale non sarà più 21%, ma aumenterà a 30, 35, 40, 100, quello che decidiamo noi. Chiaramente, aumentando la percentuale, aumenterà di conseguenza anche la pressione dell'ossigeno. Per cui, se io do ossigeno puro al 100%, qui non avrò più azoto, avrò solo ossigeno, 760, qua poi scenderà perché arriverà il vaporacqueo, qua scenderà ancora perché ci sarà la CO2, ma comunque nell'alveolo avrò una pressione sicuramente maggiore di 104, una pressione che potrà raggiungere 650 mm mercurio, 700 mm mercurio idealmente, e quindi una forza per entrare nel sangue sicuramente maggiore. La CO2 è 20 volte più combustibile del testo, e questo vi spiega il motivo per cui quello che conta per la CO2 è fondamentalmente solo che entri aria, che ci sia ventilazione per poterla eliminare. Mentre per l'ossigeno, quell'ossigeno parte nel sangue, è necessario non solo che ci sia ventilazione, ma anche che gli scambi a livello alveolare siano normali, cioè ci sia un accoppiamento normale tra alveolo e capillare. Attenzione, questi più o meno sono i valori normali. VO2 97 100, in un range che va da 80 nel sonno a 105 in aria ambiente. Con gli anni la VO2 si riduce, si dice che per ogni anno sopra i 60 la VO2 si riduce di un millimetro di mercurio, per cui il range di normalità, per esempio, di una persona di 80 anni sarà 60-85, no? Ci spostiamo più in basso. Quindi, quando voi vedete un valore di VO2, in qualche modo dovete fare anche riferimento all'età del paziente. Trovare 60 di VO2 in un ragazzo non è normale, lo potrebbe essere in un anziano di 80-85. Ma poi c'è un altro aspetto che è importante della VO2, ed è il modo in cui oggi si ragiona e si definisce l'insufficienza respiratoria. Dateci una scappellotta, l'abbiamo fatta lì. Così magari si ferma. Allora, facciamo un emogas. A lui io trovo 100 di VO2. A lei trovo 100 di VO2. Che dico io? Beh, da un punto di vista di quantità di ossigeno, cioè di quanto sono pieni i vagoni, va bene, sono valori normali, che a me stanno. Primo discorso. Però io so che lui sta molto peggio di lei. Perché potrei fare questo ragionamento? Perché io potrei arrivare a dire come? Hanno tutti i 200, per lui sta peggio di me. Perché il valore di VO2 è importante in assoluto per il numero di disegni, no? Ma a me serve anche per capire come sta funzionando il polmone. E per sapere esattamente come sta funzionando il polmone, a me non basta sapere solamente quant'è la VO2, ma interessa sapere anche quant'è la FiO2, cioè quant'è la percentuale di ossigeno dell'aria che lui sta respirando. Perché io posso dire, pur avendo tutti e 200, che lui sta peggio, perché magari lui ha 100 di VO2 ma sta respirando ossigeno puro, mentre lei ha 100 di VO2 in aria aperta. C'è una differenza. Ecco perché quando si vuole descrivere come sta funzionando un polmone, non basta dire la CO2 è, bisogna anche conoscere la quantità di ossigeno che quel paziente sta respirando, soprattutto in ambienti come le pneumologie o le rianimazioni, in cui il paziente è con la maschera di ossigeno o è con la CPAP o è con il respiratore. Allora, se lei accetta, per come dire, riassumere questo concetto in un unico numero, si utilizza il rapporto PA2-CO2, o abbreviato rapporto PF, che è un numero che deriva da una divisione del valore di PO2 per la concentrazione di ossigeno che sta respirando. Lei a 100 e sta respirando aria ambiente, quindi al 21%, o meglio 0,21, il suo PF sarà il PF quant'è?
104 metri.
120.
No?
E quant'è?
5.
Ragazzi, ma voi la matematica?
5.
Cento diviso 0,21 fa 500, dai, facciamo la faccia.
0,21.
Ehi, 300, ma da dove è il 300? Scusa. Così a cazzo completo. Per dire un numero, no?
0,21 allora, no,
500. Lui invece che PF ha? 100. 100 diviso 1. Oh, vedete, la PO2 è identica, ma il PF è completamente diverso. Quindi, tant'è che in molti casi insufficienza respiratoria, per dire che un paziente ha un'insufficienza respiratoria, che quanto è grave, non si usa il valore di PO2, ma si usa il PF sotto 300, sotto 200, sotto 100, che è in assoluto la più grave. Oppure la possiamo fare al contrario, il ragionamento. Io so che lei sta respirando il 21%, quindi facendola semplice mi aspetto che, se lei sta bene, la sua PO2 sia 100, cioè 21 per 5. Lo vedo dall'altra parte. Lui sta respirando PO2 50%, per considerarlo normale deve avere una PO2 almeno di 250.
No, stavo dicendo perché c'è 5, mi ha spiegato che l'altro viene anche.
Ok? Dato che basta.
Basta, poi c'è.
È un modo per una scorciatoia, perché poi le dimensioni non piacciono, soprattutto il 0,1 non funziona. Quindi, PF, ogni volta che voi vedete un emogramma e vedete un valore di PO2, da una parte lo ragionate in termini di quantità di ossigeno che sta arrivando al centro, quindi tempo. Dall'altra, come espressione del funzionamento del polmone, mettendo in relazione alla PO2. Poi è chiaro che a lui, che ha un PF di, abbiamo detto, 100, io perché gli sto dando ossigeno puro? Perché comunque voglio che il suo numero di criteri sia sufficiente, no? Voglio normalizzarlo. Ma ciò non toglie che per normalizzarlo gli devo dare tanto ossigeno, e questo vuol dire che il suo polmone non sta funzionando. Perché è importante? Perché fondamentalmente è la concentrazione di ossigeno che noi respiriamo l'elemento più importante che va a modificare la PA2. Va bene, lasciamo perdere. Andiamo a vedere. Abbiamo visto pump failure, lung failure. Andiamo a vedere che cosa può causare pump failure, cioè che cosa può causare una riduzione della ventilazione. E per capirlo, dovete innanzitutto ascoltare e non parlare, almeno per i prossimi 15 minuti, dopodiché sto zitto, però 15 minuti sto zitto. Allora, ragioniamo. Se io ho un'ipoventilazione, vuol dire che sta entrando meno aria nel mio corpo. Allora, per capire quali possono essere le cause, io devo andare a ragionare su come avviene il meccanismo della ventilazione. Uno, il centro respiratorio qual è? Dov'è? Pulmone, tronco del cervello. Quindi, tutte le patologie che mi vanno a colpire il bulbo mi possono non far funzionare il centro respiratorio, che quindi può non dare ordini a tutta la catena che serve e quindi mi può non far respirare abbastanza. Emorragie del tronco, tumori, farmaci, alcuni farmaci come gli oppioidi deprimono il centro respiratorio, cioè che vuol dire? Che mentre il centro respiratorio normalmente risponde subito a degli aumenti di CO2 dando il comando a respirare, con gli oppioidi questo comando è più lento, cioè deve essere uno stimolo maggiore per poter attivarsi. Del resto, un overdose di oppioidi, voi la vedete con tre segni, che sono lo stato di coscienza alterato, la miosi, pupille piccole, 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 e la bradipnea, cioè il paziente che respira poco. Per la depressione centrale. Miosi. Quindi, farmaci, patologie. E per dirvi questo, quando noi facciamo diagnosi di morte cerebrale, un paziente in cui l'encefalo è morto e non funziona. Noi vogliamo essere sicuri che sia tutto l'encefalo a non funzionare, quindi la corteccia, ma anche il tronco, perché io posso stare in coma perché la corteccia non funziona, ma il tronco sì. Quella non è morte cerebrale. Quello tutto al più può essere stato vegetativo, in cui il tronco funziona, io respiro, ho i ritmi, sono meglio, apro gli occhi, ok? Se io invece voglio essere certo della morte cerebrale, quindi devo andare a esplorare le funzioni della corteccia e del tronco. Ed è la parte più profonda del tronco che in fondo è il bulbo. Allora che faccio? Faccio l'elettroencefalo, non l'attività elettrica corticale. E non c'è. Poi faccio una serie di test di riflessi per vedere se i nervi cranici funzionano. Perché i nervi cranici? Perché i nervi cranici partono dal tronco. E faccio una terza cosa, il test di apnea. Cioè, stacco il paziente dalla macchina, perché questo è un paziente che è sotto respiratore, lo stacco e osservo la sua o l'assenza di respirazione, quindi l'apnea, per 3 minuti. Se dopo 3 minuti il paziente non respira, io posso dire che il suo tronco, il suo polpo, non sta funzionando. E quindi, se ci sono anche gli altri criteri, e questo si verifica in 2 controlli successivi a distanza di 6 ore, posso dichiararlo in morte cerebrale. Però, affinché io possa fare il test di apnea, deve essere rispettato un requisito. Voi lo sapete qual è? Vediamo un po'. Chi è che va sott'acqua di voi? Lo sapevo. Quanto tempo riesci a stare in apnea? Non voi, lui. Oh. Lui sta in apnea sott'acqua 4, c'è gente che stava 8 minuti. No, tu. Chi è? Maiorca? Allora, mettiamo che io faccio il test di apnea a lui, ma lui riesce a stare 4 minuti senza respirare quando va soltanto. Quindi non ho capito. No, quando gli faccio il test, per essere sicuro, devo rispettare un requisito. Perché lui riesce a stare 3 minuti sott'acqua senza respirare?
Perché è un riduce
scorta di ossigeno, ma soprattutto benissimo, per consumare meno ossigeno, ma soprattutto lui per quei 3 minuti non ha stimolo a respirare. Eppure la CO2 sta producendo, ne produce un po' meno, perché cerca di fare meno fatica possibile, ma la produce. E perché lui allora non respira, pur avendo lo stimolo della CO2? Perché lui prima di andare in apnea, che fa? Ma come fa? Che fa? Iperventila. L'iperventilazione, la scorta di ossigeno, quanto è massima? Arrivi a 110, 115. Ma cosa fa con l'iperventilazione? Butta giù l'anidride carbonica. Così, nei 2 minuti successivi, non avrà lo stimolo per respirare. Butta giù, elimina tanta anidride carbonica, in modo da avere un margine di apnea maggiore. Ok? Se io faccio il test di apnea a uno che non è in morte cerebrale, ma che magari in quel momento ha 20 di anidride carbonica, questo probabilmente prima di respirare ce ne metterà un pochino prima che lo stimolo dell'anidride carbonica lo faccia respirare. Quindi, quando incomincio il test, io prima di incominciare il test faccio un emogas e controllo quant'è la sua CO2. E devo essere sicuro che la sua CO2 sia superiore a 60 mm di mercurio. Quando la sua CO2 è superiore a 60 mm di mercurio, allora lo posso staccare, perché so che quel valore di CO2 è uno stimolo potentissimo, e se lui, nonostante quel valore, per 3 minuti rimane accorto, evidentemente il centro respiratorio non funziona e quindi anche il tronco è morto. Chiaro? Ma poi prima di fare il test riduci un po' la macchina, gli aumenti lo spasso morto, ci impiega un po' di tempo, ma piano piano arriva. Poi c'è un'altra situazione molto simpatica, si chiama sindrome di Ondine. È una situazione in cui il centro respiratorio non funziona in modo automatico. Però è comunque sotto il controllo della volontà, perché se lei a un certo punto le dico fai un respiro profondo, lo fa, decide lei. Non è automatico, cioè normalmente noi respiriamo ma non ce ne accorgiamo.
Però no, dovremmo stare qui. Respira. Poi magari batti il cuore, non batti il cuore,
no? Sono funzionato automatico. Su cui però io posso intervenire sul respiro con la mia realtà. Lui si vuole buttare giù, fare il subacqueo, può decidere di iperventilare. Questi pazienti quindi volontariamente respirano, ma se si addormentano non respirano più, perché non hanno una funzione del centro respiratorio, come dire, automatica. E quindi, per esempio, per le mie, questi pazienti vengono attaccati a delle maschere, ai dei ventilatori, che di notte pompano l'aria nei polmoni, vicariando quindi la loro funzione. Quindi alcune cause di pump failure risiedono nel tronco, nel cervello. Dopodiché lo stimolo respiratorio deve arrivare ai muscoli. E siccome non siamo ancora forniti di wifi, questo stimolo deve attraversare delle vie anatomiche. Che fa? Come arriva il muscolo?
Attraverso i nervi cranici.
Attraverso?
I nervi cranici.
Nervi cranici, no, bulbo, tronco, poi miolo spinale scende, arriva il secondo motoneurone, parte la fibra efferente attraverso i nervi dai muscoli del respiro, che sono
intercostali e diaframma. Intercostali e diaframma.
Dai, il più importante è i muscoli intercostali. È chiaro che se io durante questo tragitto del midollo, una sezione del midollo, l'impulso non arriva. A che altezza devo avere la sezione per non respirare? Da dove partono allora i nervi dei muscoli intercostali?
Di uno
di 12, non a livello toracico. E i nervi del diaframma?
No, quello è del polacco.
Non ho capito.
No. Il frenico.
Nervo frenico. Da dove parte?
È quando si scimpa.
È un nervo cranico.
Non è un nervo cranico. I nervi cranici sono 13 che arrivano al 13° che è l'accessore spinale. Il frenico è un nervo che parte da C4 e C5 a livello cervicale. Si può Eppure, notate la stranezza. Gli intercostali stanno più su del diaframma. E normalmente io mi aspetto che i nervi, emergendo, rispettino questa localizzazione cranio-caudale. I nervi delle braccia partono da su, i nervi delle gambe da giù. E perché, secondo voi, invece, il nervo frenico parte più su dei nervi intercostali?
Perché è più importante, possiamo...
Bravo! Perché io in teoria, anche senza intercostali, posso respirare solo con diaframma. Diaframma riesce a supportare il 60% almeno dell'attività respiratoria. Quindi è sufficiente per respirare. Gli intercostali mi aiutano, gli intercostali però aiutano di più nella respirazione forzata, non dovete farla voi. Ma nella ispirazione diaframma. Ed essendo più importante, io me lo tengo più su, perché se no basterebbe una lesione a qualsiasi livello cervicale o toracico per bloccarmi il diaframma. Mentre per bloccarmi il diaframma, la lesione del midollo deve avvenire C1, C2, C3, molto alta. Se avviene a C7, il diaframma funziona. Ok? Potresti obiettarmi. Sì, tu me lo fai partire da più su, ma siccome deve raggiungere il diaframma, gli prepari una strada tanto lunga per letto, poveretto. Ma dove lo faccio andare il nervo frenico? Nel torace protetto e vicino alla aorta, cioè a strutture vascolari importanti. Il nervo vago è decimo, il nervo vago per quello che ha fatto il fare sul basso. No, quello influenza il cuore, il tono magari influenza fondamentalmente l'attività cardiaca, rallentando l'attività cardiaca. Poi è chiaro che come tutti i sistemi, simpatico, parasimpatico, può avere effetti, ma normalmente non conta. Il vago va molto sul cuore, lavora tutt'al più, può avere un effetto sulla broncocostrizione, okay? O sulle secrezioni polmonari. Lavora sul cuore, lavora sull'intestino, ok? Quindi possiamo avere una situazione in cui ho una lesione del midollo spinale a livello cervicale e il mio paziente non ce la farà a respirare. Sono pazienti che a volte muoiono proprio sul colpo, oppure sono pazienti spesso destinati a rimanere tetraplegici tutta la vita connessi a un respiratore. C'era un paio di esempi importanti, c'era il famoso attore che è Superman, il primo Superman era Christopher Reeve, che cadde da cavallo, si fratturò la colonna cervicale ed è rimasto tetraplegico con la tracheostomia e il respiratore per tutta la vita. Un altro che ha avuto problemi simili, che era un verista, Ambrogio Fogar, non so se lo ricordate, siete piccoli. Ma ci sono purtroppo esempi di questo tipo. Ok, ci possono anche essere delle patologie del midollo. Ci sono alcune patologie infettive virali della sostanza grigia del midollo che possono bloccare, tipo no? Midollo, un virus, che prende la prigione di Dollo e si sente fare la vaccinazione.
La pazienza.
La polio.
Fortunato
poi. La polio. C'è un'occasione di una epidemia di poliomielite in Danimarca alla fine degli anni 50, epidemia che colpì molti bambini che si trovavano quindi in condizione di non poter respirare, e fu una delle prime volte in cui si cominciò a fare proprio la tracheostomia e la ventilazione meccanica, cioè buttare dentro l'aria in questi polmoni da una macchina esterna che va avanti da soli. Non è ok? Poi, cosa? Può causare pazzi? Midollo? Nervi, poi nevriti, tipo c'è una sindrome, si chiama sindrome di Guillain-Barré, polinevrite ascendente, comincia dagli arti inferiori e sale fino a colpirvi anche i nervi respiratori. Poi, malattie degenerative, ma dai, siamo tardi acuto, quindi nervo, poi dopo il nervo, muscolo, o meglio,
placca
neuromuscolare. Qual è la patologia? La miastenia, la cervicolina non riesce a stimolare i muscoli perché c'è un blocco dei recettori. Botulismo, c'è la tossina, o anche i farmaci curari. Che altro?
La
ma poi sono tutte quelle sono degenerative croniche, non va sulla pasta.
Tetano,
però il tetano non ti dà paralisi di faccia, tetano ti dà il pistoso, no, poi ne puoi dare anche, poi patologie del muscolo, tutte le distrofie muscolari, poi patologie che rendono difficile l'espansione della gabbia toracica, l'obesità, oppure le scoliosi gravi con la deformità a S, no? Spesso della colonna vertebrale, alla lunga portano una deformità della gabbia toracica, per cui questi pazienti hanno un polmone che praticamente non si riesce a espandere perché la colonna è completamente curva da quella parte, e l'altro polmone che deve fare il lavoro doppio, per cui a volte questi bambini, soprattutto da piccoli, si operano per ridurre la scoliosi, anche per prevenire un'insufficienza respiratoria negli altri. Obesità, scoliosi, poi ci sono una serie di patologie polmonari croniche che magari portano a una difficoltà nell'espansione dell'ossigeno, l'enfisema pure causa ipoventilazione perché c'è tutta una deviazione strutturale. E poi ci sono tutta una serie di situazioni che interessano le vie aeree. Un corpo strano nelle vie aeree non vi fa entrare l'aria e quindi aumenterà, farà aumentare le anidride carbonica. Stenosi, il crupp, la difterite, ossessioni spaziali, o
complessi.
Diversamente i pleurici, se comprimono i polmoni e impediscono l'espansione, possono darvi anche una passione. Quindi le possibili cause sono tantissime, come vedete non riguardano esclusivamente un polmone, anzi nella gran parte dei casi riguardano proprio l'apparato neurologico, muscolare, neuromuscolare. Vediamo dove
è? Nel mezzo.